Il granaio della memoria.
La fisica a quel tempo non era rappresentata da un così grande numero di persone nel mondo come è oggi. Anche gli argomenti che venivano studiati allora erano naturalmente diversi da quelli che vengono studiati oggi. Il centro dell'attività scientifica a quel momento era la fisica dell'atomo. La nuova meccanica quantistica era appena stata scoperta.
La voce di Enrico Fermi, registrata su di un disco probabilmente, che il catalogo multimediale indica essere datato 1949. In quell'anno lo scienziato partecipava a un congresso che si svolgeva a Como. Fisico e fisico nucleare soprattutto, Enrico Fermi rappresenta per il granaio l'emblema di un percorso d'archivio che ruoterà attorno all'atomo e all'energia atomica. E che cercherà di mettere in evidenza i discorsi ambivalenti che le scoperte della fisica nucleare hanno prodotto, soprattutto in relazione all'applicazione pratica e tecnologica di principi, teoremi, teorie ed equazioni. Se nel 1938 Enrico Fermi è insignito del premio Nobel per la nuova luce gettata sulla struttura dell'atomo grazie all'utilizzo del bombardamento dei neutroni, qualche anno più tardi lo scienziato parteciperà al progetto Manhattan, che porterà alla creazione della prima bomba nucleare. Il campo discorsivo attorno all'atomo e al nucleare è costantemente attraversato da questo tipo di tensione, tra il fascino e l'entusiasmo per la scoperta scientifica e le contraddizioni che l'atomo e le sue applicazioni tecnologiche si sono portate dietro per tutta la seconda metà del XX secolo, quasi che attorno all'atomo siano nate una leggenda bianca e una leggenda nera. Questa dualità discorsiva la si ritrova anche tra i discorsi conservati tra le teche della RSI, che il granaio ha cercato, selezionato e ricomposto. E allora avanziamo di 10 anni rispetto alla registrazione della voce di Enrico Fermi ascoltata in apertura. Nel 1959 alla radio si parlava di atomi ed energia atomica all'interno di un ciclo che aveva impegnato gli autori radiofonici a margine degli eventi dell'Anno Internazionale della Geofisica. Una grande celebrazione laica della scienza e del progresso scientifico e della precaria distensione tra i due blocchi che caratterizzava la fine degli anni 50. Ma questa è un'altra storia. Lasciamo invece spazio alle informazioni, spiegazioni, delucidazioni fornite ai radioascoltatori sull'energia nucleare, che partono da una breve citazione musicale per poi passare a un excursus filosofico dedicato alle speculazioni elleniche sull'esistenza o meno dell'atomo.
Gentili ascoltatrici, egregi ascoltatori, questi accenti che si sprigionano da flauti, chilorimbi, vibrafoni, campane e strumenti per ritmo sudamericani, accenti che sono stati inventati dal compositore francese Pierre Boulez, forse che non fanno pensare alla musica sferica dell'era atomica e al gravitare degli elettroni intorno al nucleo dell'atomo, è come se ci trovassimo, per così dire, nel mondo delle particelle elementari. È di loro che questa sera vogliamo brevemente occuparci. Il primo uomo che si sia posta la domanda a sapere se attraverso una ininterrotta spartizione della materia si giunga ad una particella piccolissima e indivisibile, o semplicemente al nulla, fu il greco Democrito di Abdera. Egli visse dal 470 al 380 a.C. Siccome Democrito non era in grado di risolvere il problema sperimentalmente, egli dovette cercare una risposta plausibile per via speculativa. In altri termini, egli la dovette inventare. Una volta si doveva ben giungere, così rifletteva Democrito, a furia di dividere, ad una particella indivisibile, quella che gli chiamava atomos. Se siffatte particelle esistono, il mondo altro non è che un insieme di particelle infinitamente piccole, di cui Democrito non poté dimostrare l'esistenza. Ma egli la postulò, la pretese esistente, e pronunziò persino l'ardita frase:
«Nulla esiste all'infuori degli atomi e dello spazio vuoto. Tutto il resto è frutto di pura immaginazione».
Solo la moderna fisica nucleare ha confermato l'asserzione dei greci che la materia, per se stessa mutevole, si compone di particelle piccolissime e indistruttibili. È vero che gli atomi stessi, come oggi sappiamo, sono ancora complicati. È altrettanto vero, tuttavia, che le singole parti degli atomi sono evidentemente quelle particelle piccolissime, indivisibili, che noi appunto cerchiamo. Esse non hanno più qualità alcuna e sono così astratte da autorizzarci senz'altro a dire: i piccoli corpuscoli non sono carichi, essi non posseggono massa alcuna, essi sono appunto la massa stessa, l'elettricità e la materia. Alla fisica nucleare noi dobbiamo interessanti scoperte nel campo della natura degli atomi e, quali loro conseguenze, la liberazione e lo sfruttamento delle enormi energie che sonnecchiano in essi. Abbiamo visto che le riserve di carbone e di petrolio della Terra saranno esaurite in capo a 100 o 200 anni. Devesi quindi considerare, siccome una vera fortuna, il fatto che noi si abbia a disposizione una nuova sorgente di energia alla cui evoluzione tecnica si lavora intensamente. Nelle macchine atomiche l'uranio e il thorium vengono utilizzati per la produzione di energia. La prima azienda elettrica atomica di Calder Hall, Inghilterra, produce 90.000 kW di elettricità, che è come dire una prestazione di calore che corrisponde a 400.000 kW dei reattori. Questa azienda, la quale prossimamente sarà potenziata in modo da poter aumentare la sua prestazione a 180.000 kW, rappresenta il primo passo del grandioso programma di produzione di energia atomica inglese. Detto programma prevede la costruzione di 12 reattori della potenza di 2 milioni di kW, reattori che saranno pronti per il 1965.
L'atomo promette energia in quantità enormi, difficilmente immaginabili, ma soprattutto difficili da dominare e da domesticare, a tal punto da richiedere un'incrollabile fiducia nella scienza e nei dispositivi, attrezzature, procedure e misure di sicurezza ideate per liberare in modo controllato energia dalla fissione degli atomi. Un altro documento sonoro ci permette di restare in un clima discorsivo piuttosto positivista, che ci porta nell'Inghilterra e più di preciso ad Harwell, località che dagli anni 40 ospita il Centro Inglese per la Ricerca e lo Sviluppo sull'Energia Atomica. Per la RSI lo aveva visitato nel 1969 il microfono della rubrica Panorama d'Attualità.
Harwell's original purpose has been amply fulfilled. When it was set up after the Second World War, its job was to find a peaceful.
L'obiettivo originario di Harwell è stato ampiamente raggiunto. Quando il centro fu creato dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo scopo era di trovare una serie di usi pacifici dell'atomo, le stazioni elettronucleari. Adesso l'Inghilterra è circondata da una rete di centrali elettriche che sfruttano l'energia atomica. È una prova tangibile che lo scopo per cui fu creato il centro atomico di Harwell è stato raggiunto.
That Harwell's aim has been achieved.
Questa è la spiegazione di un giornalista inglese sull'evoluzione di Harwell. Naturalmente gli studi elettronucleari continuano. Attualmente, ad esempio, gli scienziati del laboratorio di Harwell si occupano dei reattori atomici avanzati che costituiranno la prossima generazione di centrali elettronucleari. Ma accanto a queste ricerche ve ne sono altre. Sono particolarmente sviluppati gli studi sulle applicazioni mediche e industriali degli isotopi radioattivi.
Three and a half years ago, I left a Harwell which was entirely concerned with nuclear problems.
Tre anni e mezzo fa, quando lasciai Harwell per recarmi in America, non immaginavo di vederla cambiata come la trovai al mio ritorno nell'agosto del 1968. Adesso a Harwell ci si occupa non soltanto dei problemi nucleari, ma anche di quelli industriali.
But with the industrial problems which had been given us by the Ministry of Technology under Section 4 of the Science and Technology Act.
Ecco ancora una ricerca fuori del comune nei laboratori atomici di Harwell.
Knives and forks. Knives and forks with wooden handles. The trouble with wooden handles, of course, is that they won't stand up to water.
Come spiega questo tecnico, nei laboratori della città dell'atomo ci si è occupati perfino di posateria. I manici di legno o di materiale plastico dei coltelli e delle forchette nell'acqua bollente si deformano. A Harwell hanno scoperto che, sottoponendo questi oggetti a un innocuo bombardamento nucleare, l'inconveniente viene evitato, con soddisfazione e vantaggio dei fabbricanti di coltelli e forchette, nonché degli acquirenti. Ci sarebbe ancora da parlare delle ricerche per rendere potabile l'acqua del mare, della sterilizzazione delle apparecchiature chirurgiche mediante irradiazioni di raggi gamma, della cosiddetta osmosi invertita che consente di concentrare i succhi di frutta e perfino di separare l'acqua dal contenuto alcolico. Tutte ricerche che vengono condotte mettendo l'atomo al servizio dell'industria.
Appaiono addirittura banalizzate le conquiste della fisica nucleare. Sono messe al servizio di scopi industriali piuttosto ordinari, come la produzione di manici per posate. Tuttavia, la storia dell'atomo non si limita unicamente all'utilizzo industriale controllato dell'energia nucleare. L'atomo è stato anche utilizzato in modo incontrollato, esplosivo, distruttivo. Quando con la bomba atomica si è tentato di interrompere bruscamente lo stato di guerra permanente vissuto durante gli anni del secondo conflitto mondiale. Un modo sintetico per mettere in evidenza quella che potremmo chiamare la leggenda nera dell'atomo è di andare a riascoltare un frammento sonoro, breve ma efficace. Protagonista, anche se la sua voce non la si ascolterà, è Robert Oppenheimer. Una sorta di icona delle contraddizioni, delle tensioni, del dubbio morale generato dall'uso a scopi militari dell'energia atomica. E tra le teche si è conservata traccia di un resoconto della conferenza che lo scienziato americano, già capo del progetto Manhattan, aveva tenuto alla Sorbonne a Parigi nel maggio del 1958.
Parlare del professor Oppenheimer non è facile. Che accanto a questo prodigioso uomo di scienza, nella cui mente sono nati progetti e formule tra le più terribili e rivoluzionarie, vive un uomo di profonda cultura umanistica, un filosofo che, alla stessa stregua di Einstein, guarda con accoramento e profondo amore al fragile e tragico destino dell'uomo al quale egli preferirebbe apportare una visione di pace, di comprensione, piuttosto che la minaccia di un'apocalisse. Prigioniero quasi del suo genio e della portata delle sue scoperte, Oppenheimer si è rifiutato, dopo le esplosioni di Nagasaki e Hiroshima, di partecipare alla messa a punto della bomba all'idrogeno. Per questa sua decisione egli doveva in seguito divenire una delle vittime più celebri dell'Inquisizione maccartista. Ritiratosi comunque a 50 anni alla vita privata, agli studi sui comportamenti dell'atomo, alle sue letture favorite, egli ha accettato infine, recentemente, un ciclo di conferenze internazionali attraverso tutta l'Europa. La prima tappa è Parigi. Dato l'alto livello scientifico, le conferenze sono riservate ad un ristretto numero di studiosi. Tuttavia, l'altra sera, la Sorbonne era letteralmente invasa di professori, studenti e neofiti che cercavano disperatamente di prendere posto nell'esiguo anfiteatro ed ogni volta fermamente espulsi da un incorruttibile servizio d'ordine. Evidentemente, per questa prima conferenza, che per molti lati somigliava ad una premiere mondana, il professor Oppenheimer non poté rifiutare di ricevere i giornalisti. Egli vi si prestò pazientemente, malgrado la presenza di un incredibile numero di fotografi che non risparmiò un solo istante il grande uomo di scienza.
Volendo parlare della bomba atomica, la scelta di documenti è piuttosto ampia. Avrei potuto selezionare degli estratti sonori da interviste, da dibattiti radiofonici, documentari o ancora cronache d'attualità. Ma a volte less is more, e mi basta il frammento appena ascoltato, che è sufficientemente significativo e che a ben vedere divide la puntata in due. Fino a qualche istante fa era l'atomo positivo al centro dell'attenzione, da qui in poi invece l'atomo diventa un problema sociale e politico, a tal punto da mobilitare la gente e i cittadini, da farli scendere in piazza anche nella tranquilla Svizzera, di solito poco incline a questa forma di protesta. Nel 1977 a Berna si svolgeva la prima grande manifestazione nazionale contro la costruzione delle centrali nucleari. La RSI rendeva conto dell'evento contestatario all'interno di un documentario dal titolo significativo «L'atomo inquieto».
Noi siamo venuti in gruppo, no?
Loro sono dei Airolo, eh. E Airolo veramente concentra il problema per via delle
per
scorie.
Per quanto riguarda le scorie, no?
Certamente. Quindi per voi il problema centrale è legato strettamente al discorso scorie,
no,
più
no,
che
no, 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 no. Ah, le scorie sono una conseguenza di tutto il resto, no?
Le scorie sono ancora un motivo in più, oltre agli altri che ci hanno fatto venire qui, no?
E quali sono gli altri motivi?
Perché insomma è un po' difficile da spiegare, ce ne sono talmente tanti.
Almeno io ho letto proprio sul Corriere del Ticino che nella commissione incaricata dal Consiglio federale per lo studio, per le centrali, eccetera, chi è per le centrali sono tutte persone direttamente interessate, cioè presidenti dei consigli di amministrazione della Motor Columbus, eccetera, eccetera. Mentre chi è contro sono tutti degli scienziati nucleari che sono al di sopra di ogni sospetto.
Signora, secondo lei quale dovrebbe essere per il nostro governo l'alternativa alle centrali nucleari?
Ma io non sono né un tecnico né uno scienziato, no?
Lei si limita ad essere...
Io ho letto che ci sono delle alternative, quindi faccio fiducia a chi propone queste alternative e non agli altri.
Effettivamente quando si tratta della salute e della sicurezza della gente è più importante quello che tutti i soldi e i capitali stanziati.
Considerati i problemi non risolti e la resistenza crescente della popolazione svizzera contro il programma atomico del Consiglio federale e dell'industria nucleare, esigiamo un arresto immediato di 4 anni della costruzione e delle concessioni per tutti gli impianti atomici della Svizzera. Abbiamo fatto l'esperienza che possiamo contare solo sulla nostra forza e la nostra fermezza. Se il Consiglio federale non dovesse decretare l'arresto dei lavori, cercheremo i mezzi adatti per ottenerlo.
Con l'inizio degli anni Ottanta la questione nucleare entra con forza nell'agenda politica elvetica. Dopo le opposizioni degli anni 50 e 60 contro l'utilizzo del nucleare in campo militare, l'energia atomica è contestata anche in relazione all'utilizzo civile e nel giro di un decennio entrerà in vigore una prima moratoria di 10 anni sulla costruzione di nuove centrali atomiche, approvata dal popolo nel 1990. Ma quello della costruzione di nuove centrali non è l'unico problema ad aver interessato la politica e la società civile. Andrebbe anche ricordata la questione dello smaltimento delle scorie, degli scarti prodotti dal combustibile nucleare usato per la fissione, che è esaurito, sì, ma ancora radioattivo. Bisogna quindi trattarlo e poi depositarlo per fare in modo che i tempi di dimezzamento lo rendano inerme e innocuo. La soluzione è questa, anche se a sua volta genera tutta una serie di problemi politici e sociali. Chi mai vorrebbe un deposito di scorie radioattive vicino a casa propria? Pochi. Di sicuro non gli abitanti di Airolo, uno dei primi comuni selezionati dalla Società Cooperativa Nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive per la costruzione del primo deposito elvetico. E nemmeno quelli di Mesocco, in Mesolcina, che erano al centro di un'edizione delle Voci del Grigione Italiano del 1983.
Wir haben gedacht, dass das im jetzigen Zeitpunkt nicht nötig ist. Wir haben den Behörden schon vielmal angeboten, sie zu informieren, Gemeinde Mesocco. Gemeinde Mesocco hat immer gesagt, sie wolle keine Informationen von uns, sie wolle von uns nichts wissen. No?
Abbiamo pensato che in questo momento non fosse necessario. Noi ci siamo offerti più volte di fornire informazioni alle autorità di Mesocco. Il comune di Mesocco ha sempre detto che non voleva informazioni, che non voleva saperne di noi. Se non possiamo informare le autorità, ci siamo allora detti, informiamo la stampa per ottenere almeno un po' di comprensione.
Innanzitutto non ero informato dell'odierna riunione a Roreso da parte dei membri della CISRA, cosa molto strana, ma non impossibile visto come si mettono le cose. Come voi sapete, le autorità di Mesocco non hanno mai partecipato né voluto partecipare a nessuna delle loro riunioni formative, in quanto dobbiamo attenersi alla decisione dell'Assemblea Comunale di circa un anno fa, la quale, quando noi abbiamo posto il problema di poter trattare con i membri della CISLA, o meglio, farsi informare o prendere delle informazioni su che cosa potesse o cosa intendessero fare a Mesocco, precisamente a Spiazza Giacomo, rispettivamente di un deposito di scorie radioattive, l'Assemblea all'unanimità ha detto non si entra in materia.
C'è tutto che normale che non sia entusiasta di questo lavoro.
È del tutto normale che non si sia entusiasti del lavoro che stiamo effettuando. Noi, tramite l'informazione, cerchiamo di fare in modo che la popolazione capisca la nostra attività. Comunque la costruzione del deposito deve essere realizzata.
La ruolo della popolazione, bien sûr,
certo che il parere della popolazione sarà determinante per quanto concerne l'autorizzazione per i sondaggi e per la futura edificazione del deposito. Queste autorizzazioni dovranno essere concesse dai comuni.
L'Assemblea Comunale di Mesocco ha già detto il suo secco no ad un deposito di scorie radioattive sul territorio del comune. Possibile che ciò che gli altri non vogliono dobbiamo prenderlo noi. La regione voleva mantenere la sua ferrovia, questa venne tolta. I comuni, nemmeno per ottenere i sedimi della stessa, trovano l'incondizionato appoggio delle autorità. A lungo andare, queste formule poco democratiche di imposizione rischiano di formare dei rigetti che possono portare a delle azioni anche fuori dalla legalità.
Nel giro di una ventina di minuti siamo passati dalle speculazioni degli antichi greci sull'esistenza dell'atomo ai problemi tutti moderni e contemporanei legati alla gestione e allo smaltimento delle scorie radioattive. Dalla scienza esatta della fisica nucleare all'incerta scienza politica che analizza i modi con i quali i corpi e le particelle sociali interagiscono tra loro e regolano i propri problemi di convivenza. E volendo, ci si potrebbe spingere ancora più in là, verso il passato prossimo e recente, contaminato anch'esso dalle tensioni morali e tecnologiche generate dall'energia atomica. Ma il contagiri del nastro immaginario sul quale scorre il granaio mi dice che è ora di chiudere l'emissione. Tempo quindi di abbandonare particelle, atomi, elettroni, protoni e neutroni. Tempo di uscire dalle teche, di lasciare dischi, nastri e altri supporti sonori del nostro passato radiofonico. Per tornare all'oggi, hic et nunc dicevano i latini, qui e ora. Ma per rendere il passaggio meno brusco, mi concedo ancora qualche voce, qualche frammento sonoro raccolto qui e là tra i brani d'archivio ascoltati finora. Dal Granaio della Memoria e da Claudio Biffi, un saluto a tutti voi.
Abbiamo assistito al estremo espandersi di un nuovo ramo della fisica, la fisica nucleare, non che la fisica nucleare naturalmente non esistesse a quel tempo.
Dite Harwell all'inglese medio e immediatamente il vostro interlocutore pensa all'energia atomica.
Il pensiero scientifico domina quello politico. Proprio così. A sua volta il pensiero scientifico è superato e rinchiuso da un altro maggiore.
Quello che avete ascoltato è il documento finale letto sulla piazza davanti al Palazzo Federale di Berna nelle tre lingue nazionali.
Atomistica. L'uomo può fare quello che vuole, ma non può volere quello che vuole, ha detto Schopenhauer.